Buonasera a tutti e benedizioni dalla chiesa che si riunisce a casa di Gaspare ed Emiliano. Alleluia! Vogliamo salutare tutti i nostri amici di Facebook, tutti i nostri fratelli, le sorelle che sono con l'influenza, che qualcuno che non si sente bene, qualcuno che è impegnato. Vogliamo salutare Antonio, sperando che ci guardi. Vogliamo salutare Pietro, che non anche lui ha influenzato. Giussi, Rita, e soprattutto voglio salutare Marina. Oggi è il suo compleanno e la chiesa dà tanti auguri a Marina. Buon compleanno Marina! Marina fa parte della chiesa che si riunisce a casa di Gaspare, ma Marina vive a Modena ed è parte di questa chiesa, ha una chiesa in casa, lei e suo marito, e noi siamo fieri perché Marina è con noi da quanti anni? 3 anni, è cresciuta tantissimo e quest'anno l'aspettiamo qui a Castellammare di Stabia perché deve battezzarsi lei e suo marito, quindi è meraviglioso vedere che Dio fa queste opere nelle nostre vite anche a distanza. Per Dio non c'è distanza, la famiglia di Cristo è una famiglia, sì? Ah, Ida, anche Ida, c'è Ida da Catanzaro, un'altra chiesa che abbiamo formato a Catanzaro. Ciao Ida con tutta la tua famiglia. Ma questa sera vogliamo ringraziare innanzitutto il nostro Signore, Redentore, Re dei Re, Signore dei Signori, colui che ci ama immensamente e che vuole questa sera parlare al nostro cuore. E questa sera noi parleremo proprio di questo, parleremo del cuore di Dio. Alleluia. Sapete, per poter compiacere Dio, per essere graditi a Dio, ognuno di noi vuole piacere a Dio, vuole compiacere Dio, tutti i figli di Dio, coloro che hanno ricevuto Cristo nella propria vita, vogliono compiacere Dio, vogliono essere graditi a Dio, vogliono fare cose che dove possono sentirsi dire da Dio: sono fiero di te. Come un figlio che vuole compiacere i suoi genitori, no? E vuole che i suoi genitori possano essere fieri, orgogliosi di lui. Io personalmente vi dico che amo che il Signore possa essere fiera di me e che il Signore possa compiacersi della mia vita. Ma per poter fare questo noi dobbiamo conoscere innanzitutto Dio, dobbiamo conoscere il cuore di Dio, come Dio vorrebbe che noi camminassimo. E dicevo alla Chiesa che la prima cosa che Dio si compiace è la nostra fede, perché noi come figli di Dio dobbiamo camminare per fede. Il mondo cammina cercando di vivere una vita sana, una vita che rispettosa nei confronti degli altri, qualcuno sì, qualcuno no, per cercare di sopperire alla propria coscienza, per mettersi a posto con se stessi. Noi quello che facciamo invece lo facciamo perché siamo felici di farlo, perché il nostro cuore è un cuore che è stato trasformato, è stato cambiato dal Signore. E quindi abbiamo questo desiderio di avere un comportamento che onora Dio. E sapete, una sola persona nella Bibbia è stata menzionata che aveva il cuore secondo il cuore di Dio. E se noi andiamo a studiare questa persona, noi possiamo renderci conto che questa persona non è stata in tutta la sua vita una persona perfetta, non è stata una persona integerrima dove tu puoi dire, guardarla e dire veramente questa persona aveva un comportamento, un'attitudine, aveva un comportamento perfetto alla presenza di Dio. E penso che tutti quanti sapete che io sto parlando di Davide. Sapete, Davide era il re di Israele, era il secondo re di Israele. Il popolo di Dio, Dio si è scelto un popolo e non si era scelto il popolo più grande sulla faccia della terra, si era scelto un popolo piccolo, perché attraverso quel popolo Dio voleva manifestare la sua potenza. Sapete, Dio non usa le cose di questo mondo che sono importanti, che sono sagge, persone che sono super intelligenti, che sono perfette. Dio usa le cose ignobili di questo mondo, considerate scartate, quelle cose che gli uomini non reputano importanti, non reputano di valore, perché Dio attraverso quelle persone manifesterà la sua gloria e la sua potenza. E Davide è stato la seconda scelta di Dio. Sapete, quando Dio ha scelto Davide, l'ha scelto perché c'è stato un re prima di lui che ha iniziato bene il suo percorso, con un cuore tenero, con una buona attitudine di umiltà. Ma poi, quando Dio ha iniziato a usarlo, quando Dio l'ha unto e ha iniziato a usarlo per la sua gloria, quando Dio ha messo in lui la sua potenza e lui ha visto che era amato, acclamato, che tutti gli andavano e si prostavano a lui e lo reputavano un re grande, e lui ha incominciato ad inorgoglirsi, ha incominciato a pensare che da solo ce la poteva fare, e per ben due volte Dio gli aveva comandato di fare di procedere in un determinato modo, e per ben due volte ha disubbidito a quello che Dio gli ha detto. E sapete, io non voglio entrare nei meriti di Saul, perché voglio parlare di Davide, ma voglio farvi comprendere perché Dio ha scartato Saul. Quando Dio ha dato a Saul due incarichi, lui è venuto meno in questo. E sapete cosa ha fatto Saul? Invece di andare a Dio a dire: scusami Signore, ho sbagliato, scusami Signore, non mi sono comportato da vero re, non ho saputo avere l'autorità, non ho saputo rispettarti, Saul ha incominciato a incolpare prima il profeta Samuele, perché Samuele era arrivata troppo tardi per aiutarlo. Poi ha incominciato a colpare il popolo, che era pressante e che lo cominciava ad abbandonare. E quindi lui ha incominciato a incolpare le persone. Signore, non è colpa mia, sono gli altri, Signore, che hanno sbagliato e mi hanno portato a fare questa scelta. Saulo non ha pensato e non aveva un cuore rivolto verso il Signore. Saulo pensava a se stesso, pensava alla sua gloria, pensava ad ingrandirsi a discapito degli altri e a discapito di Dio, e Dio ha letto il suo cuore. Sapete, se voi leggete la storia di Saul, sembra che Saul, sì, quando parla con Dio sta dicendo tutto giusto, che lui si giustifica in una maniera dove vuole dare la gloria a Dio. Ma imparate una cosa: quando Dio risponde a qualcuno in un modo negativo, è perché Dio conosce il cuore di quella persona. Dio gli toglie il regno e dice: io darò il tuo regno a qualcuno che ha il cuore secondo il mio cuore, perché tu hai agito stoltamente, non hai seguito, ti sei ribellato e non hai ubbidito al Signore. E sapete, quando Dio dice a Saul che si è scelto un altro re, Davide ancora non era nato. Davide nasce 8 anni dopo d'aver detto a Saul che lui si era scelto un uomo secondo il suo cuore. E Saul regna sul popolo di Israele 40 anni dopo che Dio gli ha detto che gli avrebbe tolto il regno, fino alla sua morte. Ma Saul non è stato una benedizione, né per la sua famiglia e né per il popolo di Israele. È stato piuttosto una maledizione. Ma la Bibbia dice che i doni di Dio sono irrevocabili, e Dio aveva dato un compito a Saul che lui ha portato a termine fino alla fine, ma Dio lo aveva rifiutato. Non ha avuto promozioni Saul, non gli sono state aperte porte. Quando Saul consultava il Signore non lo rispondeva. Sapete, oggi siamo nel Nuovo Testamento e le cose sono cambiate. Oggi noi abbiamo l'intercessione di Cristo il Signore. L'ira di Dio è stata placata dalla morte di Gesù sulla croce. Dio non punisce più gli uomini per quello che fanno e per i loro comportamenti sbagliati. Dio non ci lascerà più, come ha fatto con Saul che l'ha abbandonato, non ci amerà nello stesso modo. Ma c'è una differenza: quello che non succederà è che noi non avremo promozioni, che la grazia di Dio siamo noi stessi la rifiutiamo, che non si muoverà lo Spirito Santo nella nostra vita e che purtroppo il diavolo prenderà potere e autorità nella nostra vita. Ma Dio, nel suo grande amore, continuerà ad amarci, continuerà a cercarci, continuerà a riprenderci, continuerà a cercare di riportarci sulla retta via. È quello che Dio ha fatto con Davide. Dio ha scelto Davide. E quando Dio ha scelto Davide, ha scelto con un criterio. Ha voluto guardare il cuore di questo ragazzo. E lui l'ha scelto quando aveva soltanto, l'ha scelto 8 anni prima che nascesse, ma l'ha unto quando lui aveva 17 anni. E sapete quando ha iniziato a regnare? Verso i 30 anni. In questi anni Dio l'ha preparato per il suo regno. Ed è importante riconoscere che quando Dio fa qualcosa, è qualcosa che fa per il nostro bene. Davide viene unto re e Davide viene scelto da re come, come guida del popolo di Israele. Sapete, Davide oggi noi lo consideriamo l'unto di Dio, oggi noi consideriamo Davide colui che ha portato il popolo di Israele da una piccola tribù a una grande nazione. Oggi noi vediamo Davide come il salmista, oggi noi vediamo Davide come un uomo di lode, ha scritto la maggior parte dei salmi sono stati scritti da Davide. Però nell'arco della vita di Davide sono successe delle cose molto gravi. E io voglio farvi riflettere su un episodio che tutti quanti conosciamo della vita di Davide, ma che è stato un insegnamento per la sua vita e deve far riflettere noi nella nostra vita. Sapete, Davide era diventato un grande re e ad un certo punto della sua vita, dalla prosperità che lui aveva iniziato ad avere, vinceva tutte le battaglie. Il popolo di Israele era diventato numeroso, era riuscito a portare avanti una nazione e quindi era grandemente benedetto dal Signore ed era un uomo sottomesso, umile e che si lasciava guidare da Dio. Ma un giorno Davide, invece di un periodo di guerre, perché dovete sapere che il popolo di Israele aveva un periodo dove andavano in guerra, non andavano in guerra tutto l'anno, c'erano determinati mesi che dedicavano alle guerre, e quindi era il periodo della guerra. E Davide, invece di andare in guerra e a dirigere il suo esercito, decide di rimanere a casa. Il progetto di Dio, lo scopo di Dio, era quello che Dio aveva, il comando che Dio aveva dato a Davide, era quello di guidare il suo popolo, era quello di portare il popolo di Israele ad una posizione di grande splendore. E che cosa decide di fare invece? Davide decide di rimanere a casa, decide di non portare avanti lo scopo che Dio aveva dato nella sua vita, la visione che Dio gli aveva dato. Si ferma e incomincia a rilassarsi. Fratelli, quando noi non abbiamo uno scopo nella nostra vita, quando noi non abbiamo una visione, quando noi non abbiamo un obiettivo nella nostra vita e incominciamo ad adagiarci in questa vita e incominciamo a perdere di desiderio di vivere la vita che Dio ci ha dato, quando noi perdiamo la connessione con Dio e non ci facciamo più guidare dal Signore e incominciamo ad annoiarci in questa vita, il diavolo può prendere potere e autorità nella nostra vita. E Davide in quel periodo aveva deciso di rimanere a casa nel suo palazzo bello bellino a godersi i beni del suo palazzo. E lui non è che stava là a casa progettando e scrivendo i suoi programmi, poteva anche fare quello, i suoi programmi per come andare in guerra, per come combattere, non stava facendo questo, stava soltanto oziando e non dormiva, invece di dormire la notte dormiva il giorno, stava facendo la sua vita e non stava camminando nella strada che il Signore gli aveva indicato. E che cosa succede? La Bibbia dice che una sera, mentre Davide sta... Chiara, sto raccontando la storia, ti piacciono le storie? Quindi guarda a me. Mentre Davide sta nel suo palazzo, era di sera, quindi invece di andare a dormire, aveva dormito di giorno, e la sera invece di andare a dormire, se ne va a camminare sulle alture del suo palazzo. E mentre sta camminando si affaccia e vede una donna che sta facendo il bagno. Questa donna era bellissima. E Davide non smette di posare lo sguardo su quella donna. Il giorno dopo chiede chi è questa donna e gli dicono che è la moglie di un suo soldato fidato. E Davide, non curandosi che è una donna sposata, vedete, non pensate che quando il peccato bussa alla porta il peccato non sia concepito. Come si concepisce un figlio e ci vogliono 9 mesi per concepire un figlio, così ci vuole il tempo per concepire un peccato. Prima incomincia nella tua mente a venirti il pensiero, poi incomincia a diventare qualcosa di importante e poi lo concepisci con le tue azioni. Davide ci avrà pensato e avrà incominciato a farsi le sue favole, le sue immaginazioni, e avrà detto: che sarà mai? Io sono il re, posso avere tutto quello che voglio. E manda a chiamare questa donna. Questa donna rimane incinta di Davide e lo va a dire al re e dice: guarda, io sono rimasta incinta. E ovviamente, ricordatevi, all'epoca non si poteva fare il DNA per vedere di chi era il figlio, quindi Davide voleva nascondere questo peccato. E che cosa fa? Chiama dalla guerra il marito di questa donna. Dice: vieni, ti devo parlare. Lui torna e Davide gli dà il congedo, come si fa adesso, no? Dice: ok, questa sera tu puoi andare a dormire con tua moglie, sperando che Davide avesse rapporti con la sua moglie e che quindi lui si sarebbe lavato la coscienza. Questo non succede, perché era un uomo fedele al suo popolo, perché a quei tempi si pensava che se lui fosse andato da sua moglie avrebbe tradito il suo popolo, l'esercito che era in combattimento e che stava morendo per la causa, e lui nel letto con sua moglie. Lui che cosa fa? Sta fuori la porta del re e rimane lì senza andare dalla moglie. Il giorno dopo gli vengono a dire: guarda, Uria non è andato a dormire dalla moglie. E Davide che cosa fa? La fa attira in casa sua, dice: vieni, vieni, questa sera ceni con me. Lo fa ubriacare, sperando che lui, ubriaco, possa tornare a casa senza pensare all'esercito, a quant'altro, per tornare con la moglie. Ma anche essendo ubriaco, Uria rimane fuori dalla porta. Quando io leggevo tutto questo, mi veniva in mente come era Davide prima e come Davide, in quella circostanza particolare della sua vita, è diventato. Come è diventato stolto, come è diventato malvagio, calcolatore. E non contento, perché non voleva che questa cosa si sapesse, chiama un suo soldato e gli dice: porta Uria al centro della guerra, dove la guerra è più forte e potente, fa ritirare l'esercito, perché così lo uccideranno e io avrò la tranquillità di poter sposare questa donna. Che cosa fa Davide? Consegna la lettera per il suo capitano proprio a Uria, gli dà l'atto di morte che lui porterà al suo comandante. Uria muore. E questa donna, dopo aver pianto suo marito, viene chiamata da Davide e diventa sua moglie. E io voglio leggervi quello che succede alla fine. La Bibbia dice che quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse, e dopo che ebbe finito i giorni dell'urto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. E questo mi ha veramente fatto male quando ho letto questo. E la Bibbia dice: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque, addolorò grandemente il Signore. Sapete, quando noi facciamo qualcosa che non è buono per la nostra vita, noi addoloriamo il Signore, noi lo facciamo soffrire. Dio era addolorato, Dio ha sofferto per quell'atto che Davide aveva fatto. Dio soffre quando ci sono dei matrimoni che stanno fallendo. Dio soffre quando ci sono delle contese tra i suoi figli. Dio soffre quando vede che i suoi figli vivono nella malattia, vivono nella povertà, vivono nelle situazioni, in situazioni indigenti. Dio soffre quando noi non siamo felici, quando noi facciamo scelte sbagliate, quando noi non camminiamo con Lui e soprattutto quando noi avevamo iniziato bene, ci fermiamo perché abbiamo smesso di perseguire il piano di Dio nella nostra vita. E ricordatevi, quando ci disconnettiamo da Dio e quando non cerchiamo il Signore, quando Lui non diventa l'obiettivo della nostra vita, il diavolo cercherà e ci porterà sempre davanti qualcosa per portarci lontano dalla presenza di Dio. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. L'attitudine di Davide era un'attitudine d'amore. Davide amava immensamente il Signore. Davide lo rispettava non solo perché era Dio, non solo perché sapeva che la sottomissione, non sapeva che l'umiltà precede la gloria, ma Davide amava Dio. Davide amava il Signore. E fino a quando non si rende conto del suo comportamento malvagio? E sapete cosa gli è portato tutto questo? Che la spada non ha mai lasciato la casa di Davide. La prima cosa che è successo è che il primo figlio di Davide è morto. Ricordatevi che noi siamo nel Nuovo Testamento, non c'è più punizione che viene dall'Eterno perché la punizione è caduta su Gesù Cristo. Ma abbiamo un diavolo che è contro di noi. È lui che prende autorità nelle nostre vite, è lui che cerca di distruggere. In Giovanni 10:10 dice che Dio è venuto per portarci vita e vita in abbondanza, ma il diavolo è venuto per rubarci quella vita in abbondanza, per distruggere, per ucciderci. Lui questo vuole fare e prende autorità soprattutto nel peccato. E Davide, se vi racconto tutta la storia, vi dico soltanto qualche cosa che gli è successo a Davide. Uno dei figli di Davide vuole prendere il trono di suo padre, perché Davide aveva deciso di dare il trono a Salomone, e un altro figlio voleva il trono di Davide, quindi la spada hanno cercato di uccidere suo padre. Una figlia di Davide è stata stuprata da un altro figlio, il fratello di questa donna stuprata ha ucciso l'altro fratello che ha stuprato la figlia. Un macello in questa famiglia, un po' difficile da spiegare, una famiglia disastrata. Perché? Perché le conseguenze, quando noi facciamo scelte sbagliate, quando noi cerchiamo di adempiere il piano di Dio con le nostre forze, quando noi cerchiamo di fare cose che non sono nella volontà di Dio, sono disastrosi nella nostra vita. Ma quello che Davide ha fatto rispetto a Saul, a cui è stato tolto il trono, vedete, Saul ha perso il trono e la sua discendenza non è potuta essere la discendenza di Gesù. Dio gli ha tolto il trono ed è passato a Davide. Ma Davide, a differenza di Saul, fa qualcosa di grandioso. Mentre Saul ha cercato di giustificarsi, mentre Saul ha dato le colpe agli altri, mentre Saul non ha riconosciuto il suo peccato, mentre Saul in continuazione cercava con Dio di avere la meglio, Davide, appena si è reso conto di quello che aveva fatto, va alla presenza del Signore. E lui ha scritto il Salmo 51, dove chiede perdono al Signore e dice: Signore, Ho sbagliato grandemente, ve lo dico così e poi lo leggiamo qualcosa. Signore, io ho sbagliato grandemente nei tuoi confronti. Non ha incolpato Bathsheba che stava facendo il bagno nuda. Non ha incolpato i suoi scagnozzi. Signore, però quelli mi hanno aiutato, mi hanno assecondato. Non ho dato colpe a nessuno. Era lui e Dio. Signore, io mi rendo conto che ho sbagliato nei tuoi confronti. Ho fatto qualcosa che è degno di morte, ma io conosco tu chi sei, conosco la tua misericordia, conosco la tua grazia, conosco quanto tu mi ami, conosco quanto tu ti preoccupi per me e so, Signore, che se io vengo a te, tu perdoni il mio peccato, mi ristabilisci e mi riporti di nuovo sulla vetta. E sapete perché Davide da quel momento è riuscito a rientrare nel progetto di Dio, nello scopo di Dio? Dio gli ha dato dopo delle promozioni, Dio l'ha fatto crescere, Dio gli ha dato delle mansioni che oggi in questa terra, se avessimo avuto un problema del genere, sarebbe stato scacciato da qualsiasi chiesa, sarebbe stato scacciato da qualsiasi tribunale, da qualsiasi situazione. Ma Dio non guarda quando noi facciamo qualcosa e poi rientriamo in noi e ci pentiamo, pagheremo le conseguenze. Ma Dio, che è grande in misericordia, che Lui è pieno di grazia per i Suoi figli, incomincia a riprogrammare la vita di Davide, a ristabilirlo, a ricostruirlo e riportarlo di nuovo nella sua grandiosità. Davide gli viene di nuovo data la gioia della presenza di Dio. Dio lo riporta di nuovo al suo splendore. E Davide concluderà la sua vita con la grazia di Dio nella sua vita. Ancora oggi, dopo migliaia di anni, noi possiamo parlare di Davide e dire: Davide era l'unto di Dio. Davide era il salmista di Dio. Davide ha portato la nazione di Israele da una piccola tribù a una grande nazione. Davide ha portato a termine il suo compito. Sapete perché? Perché nessuno è perfetto su questa terra. Basta soltanto riconoscere che quando facciamo degli errori, Dio è pronto a perdonarci, a ristabilirci. Perché Lui guarda l'attitudine del nostro cuore. Dio ha guardato il cuore di Davide e Davide poteva dire queste parole. Salmo 51:1. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà e la tua grande misericordia. Cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo, Signore. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi udire di nuovo canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Alleluia. Questo è un uomo che ha riconosciuto il suo peccato, che ha riconosciuto che ha fatto delle cose talmente sbagliate da dover andare alla presenza del Signore e dire: Signore, io so quello che ho fatto, io sono colpevole e non ho nessuna scusa, non voglio dare la colpa a quella persona. Non voglio dare la colpa a quell'altra persona, la colpa è di mio marito, la colpa è di mio figlio, la colpa è dei miei traumi del passato, la colpa è perché mi hanno fatto questo, mi hanno stuprata, mi hanno fatto questo. Signore, la colpa è degli altri, non è mia la colpa. Come può Dio usare una persona che non riconosce che deve dare un punto, iniziare da capo e farsi guidare dalla voce del Santo di Israele? Ognuno di noi ha fatto degli errori. Ma Dio guarda il nostro cuore e guarda quanto noi ci vogliamo connettere con Lui, a quanto noi desideriamo di stare alla Sua presenza. Dio ci ama immensamente, vuole il meglio per ognuno di noi e questo è meraviglioso. Una delle lezioni che noi possiamo imparare da questo è il perdono. Dio ci ha perdonati. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Dio ti ha perdonato. E Dio non guarda più il tuo passato. Non guarda più quando l'hai rinnegato. Non guarda più quando l'hai criticato, quando l'hai giudicato, quando hai pensato che la colpa è la sua, quando hai pensato che Lui non ti ama, quando hai pensato che Lui non vuole fare qualcosa per te. Lui non lo guarda più. Guarda ora, oggi, il tuo cuore. E ti dice, io sono qui, voglio mettere davanti a te quello che io ho preparato per te. E io ho preparato per te qualcosa di glorioso. Apri i tuoi occhi spirituali, la tua mente è della mente di Cristo e incomincia ad ascoltare e ad essere sensibile alla mia voce. Connettiti con me. Mettimi al primo posto nella tua vita. Riconosci che io sono l'Eterno che ti guarisce, che ti ama, che vuole portarti ad un nuovo livello. Dio vuole aprirti porte che sono chiuse e che nessuno di questo mondo può aprire. Dio ti vuole portare su un altro livello, un livello che in questa terra nessuno ti può portare. Ma devi riconoscere che Dio ti ama, che si è dimenticato del tuo passato, che devi sottomettersi a Lui, devi avere l'umiltà nel riconoscere che senza di Lui tu non puoi fare niente e camminare per fede insieme a Lui. Alleluia. Gloria al Signore. Ma quanto è meraviglioso il nostro Signore. Quanto è glorioso Dio nella nostra vita. Quanti pensano che Dio farà qualcosa di grande nella propria vita? Alzate la vostra mano. Alleluia. Gloria a Dio. Io ne sono certa. Dio mi ha scelto per portare la sua parola. E come Davide, anch'io ho fatto degli errori nella mia vita. E anch'io ho pensato, per come mi avevano insegnato, che Dio mi avesse scartato, che Dio mi ha messo da parte, ormai tu più di fare una preghiera non puoi fare. Nemmeno quella, è vero. Io pensavo che Dio mi avesse messo da parte, dice, ok, hai fatto troppi errori. Non sei pronta e non sei degna di portare il mio nome. Ma chi è degno? Chi è degno? Se non lo Spirito che Dio ha messo dentro di noi. Alleluia. E io mi sento onorata oggi di aver conosciuto un Signore così misericordioso che si prende cura di noi e che non guarda quello che noi abbiamo, che abbiamo potuto fare, ma guarda il nostro cuore e vuole rendere questo cuore pieno di Lui per portare avanti qualcosa che Lui già ha progettato fin dalla fondazione del mondo per noi e poter dire un giorno, ognuno di noi, Signore grazie perché ho potuto vedere nell'arco della mia vita le cose gloriose che Tu hai fatto per me. Alleluia.